secondo speciale di approfondimento sul Festival Tutte Storie, che è in corso già da ieri qui all'Ex Mare, lo spazio dove ci troviamo con gli studi di Radio X. Anche oggi catturiamo al volo autori e protagonisti del festival, li portiamo nel nostro studio per farci raccontare in diretta le loro emozioni. C'è con noi in studio in questo momento Michele D'Ignazio, che è uno scrittore che viene dalla Campania, no?
Dalla Calabria.
La Cosenza e che è già stato, tra l'altro, a Tutte Storie.
Esatto, sono stato nel 2018, poi sono tornato in realtà non proprio a Tutte Storie, però a Cagliari per fare incontri sempre con la libreria, con le mitiche libraie, quindi è già la terza volta qui a Cagliari.
Quindi in qualche modo sei di casa a Tutte Storie. Mi chiedevo se hai già avuto incontri con i ragazzi nella giornata di oggi.
Sì, ho avuto due incontri in due scuole medie diverse, con due seconde.
Ecco, perché una delle novità di quest'anno è un po' questa, cioè che il festival va incontro ai ragazzi, non potendo radunare le migliaia di persone tutte qua all'Ex Ma per ragioni, diciamo, di prudenza Covid, sono gli autori spesso a spostarsi e andare a trovare i ragazzi nelle scuole, poi la sera incontrano invece i ragazzi che arrivano qui con le famiglie per la parte serale del festival. Allora, tu hai parlato, immagino, del tuo libro Il mio segno particolare, che nasce tra l'altro da una tua esperienza veramente,
esatto,
personale.
Sì, sì.
Raccontaci un po' come nella genesi di questo libro e che cosa racconta.
Beh, in realtà è il primo libro autobiografico, perché sì, finora avevo pubblicato diversi romanzi, quindi narrativa.
Ricordiamo la tua serie Storia di una matita.
Mm. E invece per questa volta è un romanzo autobiografico al 100%, quindi insomma non invento nulla e parlo di, insomma, la mia vita dal giorno della mia nascita, un po' rocambolesca, fino ai miei 16 anni. Quindi
perché
una
rocambolesca
bella...
la tua nascita?
Beh, rocambolesca perché sono nato con un segno particolare che mi ha, come dire, fatto fare tante esperienze molto, molto belle, molto, molto forti, e comunque mi ha fatto fare anche tanti viaggi. Quindi sono nato con tanti nei, quindi sono nato a Pua con tante...
E poi
c'è anche questo mantello gigante, io lo chiamo nel romanzo, che è un neo particolarmente grande che mi scendeva giù, nasceva sulle spalle, sul collo, e scendeva
invadeva
giù per la schiena. Quindi insomma è questo segno particolare di cui parlo, ho cercato di farlo con leggerezza. Ecco, una delle frasi che cito spesso è di uno dei miei scrittori preferiti, che è Italo Calvino, dice: planare sulle cose dall'alto senza macigni sul cuore. È quello che ho cercato di fare, nel senso che a un certo punto mi sono reso conto che se sono diventato quello che sono, se scrivo tante storie, è anche grazie a queste esperienze che ho vissuto.
Che hai vissuto, e questo è un bellissimo insegnamento anche per i ragazzi, perché insomma il superamento di un problema che immagino ti avrà anche creato delle difficoltà nel rapporto con i tuoi coetanei, è una di quelle classiche cose che i bambini non sanno non sottolineare, diciamo, no?
Sì, se devo dire che poi alla fine una delle domande che spesso mi fanno, parlano: hai mai subito atti di bullismo? Questa parola negli anni 90, quando ho fatto io la scuola, non esisteva ancora, e ti dico la verità, a me non piace neanche tantissimo. Però devo dire che no, io invece mi sono trovato sempre molto accolto e molto, più che altro, ripeto, è una storia anche ambientata molto negli ospedali.
Sì, perché tu hai passato molti giorni della tua vita,
esatto,
negli ospedali.
Però niente paura, nel senso che davvero ho voluto raccontarlo con un piglio molto positivo, con leggerezza, cercando di raccontare tutto quello che di buono ne ho tratto, perché poi alla fine gli ostacoli, se si affrontano col giusto atteggiamento, non fanno che renderci persone migliori, farci crescere, regalarci coraggio.
Ecco, questo tema, tra l'altro, del rapporto con la nostra vulnerabilità, con la nostra fragilità di persone, più che mai attuale in questo momento post-Covid, immagino avrà anche percorso le tue conversazioni, i tuoi incontri con i ragazzi. Quali sono le domande più frequenti che ti rivolgono dopo aver letto il tuo libro?
Ma guarda, me ne rivolgono veramente a centinaia. Oggi non mi volevano
lasciare
andare via. In realtà sono curiosi di sapere ulteriori retroscena. Io poi faccio vedere alcune foto, quindi di alcuni luoghi che descrivo nel libro, di alcune persone, ovviamente i miei genitori, mio zio. E poi mi chiedono
quindi
spesso,
vedono i personaggi veri, certo. Insomma, quelli che hanno letto nelle pagine li vedono finalmente in fotografia.
Esatto. E poi mi chiedono sempre dei progetti futuri, quindi mi chiedono che cosa ho in mente, che cosa scriverò. Mi chiedono molto di viaggi, visto che io parlo dei viaggi, quindi per esempio oggi mi chiedevano dove vorrei andare a vivere addirittura,
sì, dei posti che hai visitato.
No, anche di posti dove effettivamente non sono stato. E quindi, però, la cosa veramente bella è che poi dopo aver raccontato il mio segno particolare, in tanti mi stanno raccontando i loro, o direttamente in classe oppure scrivendomi. Insomma, è davvero poi una delle magie dei libri e delle storie che creano dei ponti con le altre persone. Quindi io, come dire, mi sono aperto e ho raccontato con sincerità la mia storia, e adesso lo fanno anche i ragazzi. È davvero molto bello.
Senti, te l'hanno chiesto i ragazzi, te lo chiedo anch'io. Il prossimo progetto, superata questa boa fondamentale del libro autobiografico, che è sempre uno scoglio importante anche nel percorso di un autore, no?
Ci voleva
mettersi in pace con la propria storia in qualche modo.
Guarda, me lo hanno detto in tante persone, ed è bella questa cosa di mettersi comunque, ecco, in pace. Ci voleva, non lo immaginavo fino a qualche tempo fa, però facevo sempre un passo indietro. Ma in realtà, sì, secondo me, poi quando si raccontano delle storie che si sono davvero vissute sulla propria pelle, cambia qualcosa, ed era un passaggio fondamentale. Adesso forse vorrei tornare a parlare di scuola, perché lo avevo già fatto in un libro un po' di anni fa, era la continuazione di Storia d'una matita, si intitolava Storia d'una matita a scuola, ma appunto sono passati un po' di anni, nel 2014, e siccome le scuole, l'hai detto tu, è stata una grande emozione tornare dentro le scuole, incontrare i ragazzi proprio nella loro aula, che poi è il loro luogo, si sentono a loro agio, è stato davvero bello, quindi vorrei tornare a parlare di scuola, unendola con qualcosa che sta diventando una mia passione degli ultimi anni, il camminare, il cammino. Quindi provare a immaginare un professore, un maestro che porta la scuola fuori dalla scuola, fuori dall'aula, li fa camminare. Insomma, poi cercherò di metterci un po' di ironia, un po' di surrealismo, vediamo un po', ci sto lavorando in questi giorni.
Va bene, in bocca al lupo, allora ti aspettiamo al prossimo festival, insomma, a una prossima edizione per venire a presentare questo nuovo libro.
Dai, grazie
mille. Michele, ciao.
Ciao.
Lasciamo in sottofondo la musica del grande Mulatu e torniamo in studio per un'altra ospite del festival Tutte Storie che è venuta a trovarci, Cristina Bellemo, che saluto, buongiorno, benvenuta a Radio X. Allora, Cristina è una scrittrice, una giornalista ed è qua al festival Tutte Storie per una delle attività, diciamo, fondamentali che il festival svolge, che è quella di organizzare dei bellissimi laboratori, di far lavorare i ragazzi.
Sì.
Allora, raccontaci un po' il lavoro che farai qui a Tutte Storie con i ragazzi quest'anno.
Porterò le mie storie tra i lettori, le lettrici, i bambini e le bambine, e queste storie saranno rivisitate insieme attraverso appunto dei laboratori, delle esperienze. Per me sono come dei canali ulteriori per esplorare le sfaccettature delle storie, oltre a quelle che vengono così dalla lettura.
Quindi andare oltre l'esperienza della lettura e cercare di entrarci dentro a queste storie in qualche modo,
sì,
e di farle
sì.
proprie.
Esattamente, è proprio un canale, quello giocoso, il gioco, io credo sia una cosa molto seria,
sì.
E per percorrere le storie, esplorandone altre possibilità.
Ecco, i tuoi lavoratori sono rivolti a bambini di che fascia di età?
Allora, sono rivolti a bambini della scuola primaria e sì. poi c'è domenica invece un'attività rivolta agli adulti, è un seminario a Giorgino, villaggio dei pescatori. Quindi,
un posto bellissimo, non so se ci sei già stata, immagino
non
di
ci
sì.
sono ancora
non
stata,
ancora
stata sono
un sopralluogo.
Curiosissima.
Ecco, un vero villaggio nella città, all'interno della città.
Sì.
Ecco, raccontaci invece il laboratorio e l'esperienza che faranno i ragazzi all'interno del festival qui.
Allora, quello con cui inizio oggi, sono arrivata sì. pochi minuti fa, è legato a un albo illustrato uscito per Topi Pittori che si intitola Il Paese degli Elenchi, illustrato da Andrea Antinori, e ci divertiremo intanto a capire che cosa sono questi elenchi
sì.
e poi proveremo a produrne qualcuno, a vedere se rientriamo in qualche elenco, se ci piacerebbe far parte di una lista. Quale, che definizione daremmo di noi, insomma, ci divertiremo a elencare. Ecco.
Ecco, Cristina, i ragazzi che partecipano a questi laboratori idealmente hanno tutti, diciamo, maneggiato il libro, hanno visto il libro, ci hanno giocato, lo conoscono già, o arrivano anche senza nessuna attività precedente?
Allora, una cosa preziosissima per la mia esperienza, io sono venuta già l'anno scorso, del Festival Tutte Storie, è che le bambine e i bambini sono sempre preparatissimi,
sì.
Proprio viaggiano tra le pagine dei libri, degli autori che incontreranno.
Sì, quasi idealizzano poi sì, il momento dell'incontro,
sì,
adesso ci raccontava
sì.
prima l'altro scrittore che è stato con noi, Michele, che proprio smaniavano dalla voglia di vedere in faccia i personaggi del libro. Lui ha portato le fotografie dei genitori, dello zio di cui parla nel libro, per farglieli vedere, perché proprio hanno idealizzato questo momento.
Sì, sì, e poi è molto divertente, molto bello quando si aspettano di incontrare una persona completamente diversa, no?
Sì.
Non associano la tua faccia, il tuo modo di fare
alla voce del narratore.
La voce del
è un
narratore,
po' come la radio, che non sanno mai che faccia il conduttore.
Oppure
della radio.
Anche alla storia proprio
certo.
che tu porti, no?
Certo.
È chiaro, ciascuno di noi quando legge un autore, un'autrice,
si immagina a modo suo.
Sì, sì.
Senti, sarà sempre questo il laboratorio o ne farai diversi nei diversi giorni?
Sono sempre diversi.
Okay.
Oggi Il Paese degli Elenchi, poi però ci soffermeremo su altri dei miei libri, Amelia, Tipi, Qualcosa da dire.
Amelia
sotto
è il libro,
sopra.
Il libro è l'ultimo, giusto?
L'ultimo è uscito pochi giorni fa per Zoolibri, si
sì.
intitola E la regina disse.
Okay.
Amelia è dell'anno, esattamente di un anno fa.
Ecco, parliamo un po' di Amelia, me lo racconti un po' questo libro?
Sì, tra l'altro mi fa piacere che tu mi chieda di parlare proprio di Amelia, perché quest'estate a Osilo, quindi
in Sardegna,
Amelia ha ricevuto un premio e sono venuta in Sardegna a ritirarlo. Ho conosciuto questo paese bellissimo, con delle persone molto accoglienti e appassionate veramente di storie, di libri e di letteratura. Amelia è la storia di una pecora che, contravvenendo all'abitudine di guardare sempre in basso, come parte del gregge, una sera si attarda con la testa alzata a vedere una stella. Lei non sa che è una stella, ma le sembra una cosa incantevole. si attarda, le altre entrano nella stalla, lei corre, inciampa e non riesce a entrare, il cancello si chiude. Rimane fuori e conosce la notte per la prima volta. Lei ha esperienza del giorno abitato dagli animaletti, dai fili d'erba, dal vento. Della notte non sa nulla. E quindi Amelia è la storia del suo abitare dentro questa notte e scoprirne le voci, i colori, i suoni, e in particolare un suono che sentirà battere dentro di sé e per la prima volta si metterà in ascolto del suo cuore. Il giorno dopo escono tutte le altre, si va al pascolo di nuovo e alla sera di nuovo c'è allora questa decisione: rimango di nuovo fuori, rientro nella stalla e scopriremo
che cosa decide Amelia leggendo il libro. Sì. Io ringrazio Cristina per essere stata con noi, la restituisco ai bambini e ai laboratori di Tutte Storie, ci rivediamo la prossima volta, grazie.
Grazie a te, grazie ancora. Grazie.
E rientriamo in studio con l'ultimo dei nostri ospiti di oggi, che è Manlio Castagna, filmmaker ma anche giornalista ma anche scrittore, e in particolare la tua presenza qua al festival è per cercare di focalizzare il rapporto dei ragazzi col cinema, col mondo dell'immagine.
Esatto, sì, grazie. In effetti ho con in particolare l'ultimo mio libro, che è 116 film da vedere prima dei 16 anni, ho messo insieme due mie passioni antichissime, cioè quello dello scrivere e il cinema. Sono stato per molti anni vice direttore del Giffoni Film Festival, che è fondamentalmente
il festival per ragazzi.
Esatto, per antonomasia.
Per antonomasia.
E quindi sì, è sempre stata una mia passione, quasi una missione, avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema è una forma d'arte globale che mette insieme la scrittura, mette insieme l'audio, mette insieme il potere delle immagini, fondamentalmente il potere delle storie, nella maniera più ampia possibile. E quindi questo libro serve un po' a quello, a creare una sorta di mappa per muoversi nel cinema per ragazzi, che dovrebbe essere visto prima di arrivare a una certa età, e forse anche dopo.
Ecco, mi viene da pensare che i ragazzi siano particolarmente, come dire, vulnerabili a un cinema di largo consumo, cioè a differenza degli adulti, che possono scegliere che film guardare, se guardare un film indipendente oppure un blockbuster, l'ultimo blockbuster di Hollywood, i ragazzi sono più esposti a essere, diciamo, bombardati solo dalla cultura dei blockbuster.
Hai ragionissimo, tant'è che quando vado nelle scuole e chiedo quali sono i film della vostra vita, quali sono i film che vedete,
Spider-Man,
invariabilmente Marvel, Star Wars o gli ultimi film che si possono vedere nelle piattaforme, che vengono sparati in vetrina, no? Sono quelli che tutti
quelli
quanti guardano,
quelli più facili da
esatto.
vedere.
Esatto. Mentre invece nel sottobosco delle piattaforme si trovano film straordinari, bellissimi, piccoli gioielli che sicuramente una volta visti piaceranno, però non si arriva neanche a vederli perché non si conosce, non si sa dove sono. Compito mio, e veramente lo prendo come un compito sinceramente, è quello di portarli alla scoperta di ciò che non è immediatamente
degli strati
visibile.
Profondi,
esatto,
degli strati profondi,
esatto,
di quella cultura,
esatto,
cinematografica, esatto, che oggi c'è. Stavo per dire proprio la stessa cosa, cioè le piattaforme oggi sono la medicina, il potenziale antidoto contro questo bombardamento dei grandi titoli Marvel eccetera, però bisogna sapere dove andare a pescare dentro le piattaforme.
Ma sì, immaginiamo un po' come quando dobbiamo trovare delle pepite d'oro, delle gemme, i diamanti. Dov'è che crescono? Crescono nelle caverne, crescono nel sottosuolo, laddove lo sguardo non si posa immediatamente. Ecco, è lì che dobbiamo andare a cercare quelle pepite. Niente contro Marvel, niente contro i blockbuster, che sono degli ottimi prodotti di intrattenimento, talvolta straordinari, tant'è che piacciono così tanto. Però c'è altro.
Però c'è altro. Ecco, nei tuoi incontri con i ragazzi, ti è capitato di essere sorpreso da qualche esperienza cinematografica di qualche ragazzo che non ti saresti mai aspettato?
Assolutamente sì, sono stato da poco ad due festival che mi hanno molto colpito, che sono il Festival Letteratura di Mantova e l'Internazionale Kids di Reggio Emilia. Lì ho trovato dei ragazzi molto preparati, forse sono venuti lì anche perché particolarmente selezionati, però mi hanno raccontato di film che hanno visto che mi hanno letteralmente sorpreso. Un bambino di 10-11 anni che conosce perfettamente il cinema di Miyazaki, anche quelli un po' meno conosciuti come film, penso a Porco Rosso piuttosto che Nausicaa della Valle del Vento, oppure un altro ragazzino che mi dice che ha visto tutti i film degli anni 80, dai Goonies a Stand By Me, sinceramente mi sorprende. Certo. Magari fosse così sempre.
Una cosa che ovviamente tu avrai constatato è l'abitudine dei ragazzi a ritmi molto veloci, quindi sì, un film di quelli che piacciono a noi un po' più grandi, per un ragazzo, per un bambino risulta immediatamente molto lento.
Giusto.
Questo discorso del ritmo, ci si può educare a un ritmo più lento? Si può abituare la propria mente, il proprio occhio a vedere anche delle cose che non necessariamente devono andare come un treno?
Guarda, questa è una bellissima domanda, ha a che fare proprio con come stiamo cambiando antropologicamente come esseri sì. umani. L'esposizione continua al frammento, che significa la visione di pillole di YouTube o degli altri social che ci propongono video sempre più corti perché la span di attenzione è più corta, non fa altro che creare un circolo vizioso in cui non difficilmente usciamo. Si può educare però, e lo dico anche per esperienza personale. Io fin da piccolissima, la mia bambina che ora ha 6 anni, ma l'ho portata al cinema già a meno di un anno addirittura, a vedere i lungometraggi, perché questo bisogna abituare certo. a fare, vedere i film lunghi, perché il film lungo, il lungometraggio appunto, ti abitua a un tipo di storia, di scansione ritmica diversa. E adesso a 6 anni lei vede film anche di 2 ore, 2 ore e un quarto senza stancarsene, quindi significa che è possibile, ma è un'educazione che va fatta in primis in famiglia,
rieducarci alla lentezza.
Esatto.
Un'altra cosa importante è il ritmo narrativo, cioè uscire dalla storia storia di un'ora e mezza ed entrare nuovamente nella storia che va avanti per tante ore, quindi la serialità, che è una cosa con la quale noi avevamo dimestichezza, se non altro perché eravamo grandi consumatori di fumetti, di storia fumetti, che erano delle serie. Ecco, quanto la serialità sta cambiando anche il modo di raccontare e di farsi raccontare delle storie.
Anche questo è un'ottima osservazione. Le serie sono un altro dei grandi, delle grandi trasformazioni del pubblico e del modo di creare le storie. Guarda, mi ha sorpreso molto, alcuni giorni fa ero a proiettare dei film in una, cioè a consigliare dei film
a
proiettare in, sì, in un cineforum, e una ragazzina si gira verso l'altro e dice: questo film dura quante, due puntate di una serie? Cioè ormai si misura il tempo in puntate di una serie. Questo è da una parte piuttosto inquietante, no? Perché sì, l'abitudine a vedere le serie porta a immaginare il tempo come scandito dalle puntate. D'altra parte però, come dicevi giustamente, abitua anche lo spettatore ad un racconto più lungo, ad un racconto che si muove nel tempo e che devi seguire.
E anche all'idea che, voglio dire, attorno a quei personaggi ci sono altre storie, sì, che possono essere ramificarsi,
esatto,
come un albero.
Esatto,
no?
La backstory, le storie che si ramificano, questo è tutto molto vero. E questo logicamente io lo trovo molto molto positivo, però abitua anche lo spettatore che c'è bisogno di un certo schema da seguire, il colpo di scena, il cliffhanger, che sarebbe il momento in cui la storia termina prima che tu veda la seconda puntata, la terza, la quarta, cioè il momento di sospensione. Ora, se non c'è quello, un ragazzo quasi non riconosce lo spettacolo cinematografico, deve avvenire qualcosa che ti deve lasciare col fiato sospeso, e se non c'è questo percepisci una sorta di lentezza o di strana forma. Sì. Questo è pericoloso, però dobbiamo prenderlo così come viene, nel senso che dobbiamo abituarci che il mondo sta cambiando.
Certo. Mario, ci lasciamo con un consiglio di una cosa da vedere assolutamente, proprio magari sulle piattaforme che tutti abbiamo in casa, o da far vedere ai nostri figli, bambini o adolescenti?
Guarda, ci sono allora due o tre consigli. Innanzitutto, su Netflix c'è la possibilità, senza fare tante nudi, non solo pubblicità, ormai abbiamo tutti a casa. Su Netflix c'è tutta la filmografia di Miyazaki, quella andrebbe recuperata, perché ci sono dei film che sono dei gioielli di poesia, ma anche molto belli da vedere. La città incantata, cioè qualsiasi bambino al mondo o bambina dovrebbe vedere quel film, perché è un film che abitua l'occhio alla bellezza, alla poesia e al racconto. E in secondo luogo, per i bambini più piccoli, io consiglierei di far vedere La canzone del mare. È una storia bellissima, molto poetica, celtica come base, ma universale per valori, che fa parte di una trilogia stupenda, di cui gli altri due sono The Secret of Kells, purtroppo introvabile in Italia, e un ultimo che si chiama Il popolo dei lupi o Wolf Walkers, tre film di un regista che attraverso il mito nordico e celtico racconta la bellezza del passare del tempo, dei valori, degli affetti e della poesia veramente che è tutto intorno a noi. Quindi queste due sono per
mi
me.
Mi hai detto il nome del regista?
Questo non lo ricordo, di quest'ultimo di comunque, però lo trovate con La canzone del mare. E per i più grandi invece, in questo momento è da vedere assolutamente una nuova serie che ormai quasi tutti stanno vedendo, che è Squid Game,
capolavoro.
Che è una storia straordinaria che ci racconta come la Corea del Sud e la sua produzione artistica sia molto molto avanti in questo momento.
Benissimo, ti ringrazio, ti restituisco al festival, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te davvero.
Ciao. Extra.